soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro.
Allora, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, appena conclusa la nostra sigla, la sigla di Corrispondenza Operaia, quindi iniziamo la puntata di oggi di Corrispondenza Operaia. Insomma, questa puntata di oggi la dedichiamo con piacere, visto la situazione che sta andando avanti, che è particolarmente gravosa per i lavoratori. Dedichiamo questa puntata alla vertenza, alla ristrutturazione che dura ormai da diversi anni, più di 10 anni, del settore delle telecomunicazioni in generale e in particolare in Team Telecom. Io qui con me c'è in studio un compagno dei Gobas che altre volte ci ha raccontato un po' la situazione in Telecom, ci dà una mano in trasmissione, in studio lo ringrazio fin da subito, e partirei un po'. Io ho letto un po' dei comunicati che i compagni, i sindacati e i Gobas hanno fatto girare sulla questione, e ce n'è uno che in sostanza, diciamo, è nelle prime righe abbastanza esplicito, e leggo insomma le prime righe che dicono che il 17 maggio in sostanza dai giornali la TIM dichiara che nel primo trimestre del 2018 ha aumentato gli utili del 25% rispetto al 2017. Sempre in quei giorni l'azienda comunica di aver mandato al ministero la richiesta di apertura della cassa integrazione straordinaria per 29.736 lavoratori per gestire 4.500 esuberi. In sostanza, perché ho detto questa frase, diciamo, secondo me riesce un po' a sintetizzare quello che sta avvenendo in Telecom, cioè una ristrutturazione che da un lato riguarda sicuramente la questione organizzazione del lavoro, quindi la gestione del lavoro con le nuove tecnologie che comporta all'azienda un risparmio in prospettiva, ma riguarda il destino di molti lavoratori che l'azienda unilateralmente decide di, appunto, non considerare e propone degli esuberi con contratti di solidarietà difensiva, che poi col compagno magari proveremo a capire meglio di che cosa si tratta, insomma, con queste nuove scuole, e insomma propone delle soluzioni che evidentemente non vanno bene per la vita lavorativa e non solo dei lavoratori. Quindi inizierei comunque da questo e ti chiederei questo: ci puoi fare un piccolo riassunto di com'è la situazione in Telecom rispetto a questa, diciamo, dichiarazione aziendale, questa intenzione aziendale di ristrutturazione, di non so come chiamarla, che si sta avvenendo in Telecom? Quindi un po' per gli ascoltatori ricostruisci un po' la storia, da dove iniziamo, quali sono le proposte aziendali, come si è andata sviluppando fino ad arrivare a oggi.
Sì, da dove iniziamo è abbastanza, diciamo, semplice, per usare un eufemismo. L'azienda, le aziende in generale, ma in particolar modo TIM, sta utilizzando gli ammortizzatori sociali per ridurre il costo del lavoro a fronte di ristrutturazioni non proprio, diciamo così, efficaci. Tanto è vero che la stessa procedura con cui si è aperta la cassa integrazione, la procedura di cassa integrazione che in questi giorni è al Ministero e che venerdì 8 avrà un nuovo appuntamento, il penultimo o l'ultimo, prevede la messa in cassa integrazione di 29.736 persone per un equivalente di 3.000 esuberi, ma già dichiara che alla fine di quest'anno di cassa integrazione gli esuberi saranno 4.500. Quindi ammettendo che questo tipo di soluzione non è efficace, ma anzi non risolve e non riduce nemmeno gli esuberi che dichiara. Questo, come giustamente diceva il compagno, in contemporanea alla dichiarazione di nuovi risultati che sono tra l'altro il trend degli ultimi 2-3 anni. Specifichiamo che negli ultimi 2-3 anni il trend è ricominciato a salire, ma che questa è stata sempre un'azienda che ha mantenuto il proprio profitto, non è che è stata mai in perdita. Negli ultimi 3 anni ha ricominciato a salire anche abbastanza sonoramente il trend positivo, nonostante ciò ha dichiarato al tavolo del Ministero che vuole concludere il piano industriale con un altro anno di ammortizzatore sociale, senza nessuna garanzia per il futuro.
Ok, insomma, quindi questa un po' è la situazione in maniera riassuntiva, diciamo, aziendale. Noi altre volte abbiamo fatto corrispondenze in cui siamo entrati in più in dettaglio di queste questioni. A me sembra da subito, appunto l'ho detta prima, ristrutturazione perché? Perché da quello che ho letto l'azienda in un certo senso si sta dotando, si sta preparando a dotarsi di nuove tecnologie e basandosi su questo in sostanza prevede di avere meno bisogno di lavoratori.
Okay. Sì.
Però che cosa significa anche questo? Che quei lavoratori che restano evidentemente lavoreranno di più. Cioè, il ragionamento che abbiamo provato ad abbozzare in altre occasioni è stato anche, diciamo, no, sicuramente la questione salariale su cui ci ritorniamo, sicuramente le questioni contrattuali su cui ci torniamo, però c'è un punto che sembra anche, diciamo, un po' più delicato pure, perché effettivamente le nuove tecnologie nei fatti possono aiutare un miglioramento, dipende appunto qual è il fine e come vengono utilizzate. Ecco, in questa ristrutturazione che sta avvenendo in Telecom, questo aspetto della tecnologia, l'utilizzo aziendale che fa e di conseguenza poi il rapporto con i sindacati in queste decisioni aziendali come si svolge, e quindi poi di conseguenza il rapporto con i lavoratori di come si svolge.
Ah, questo che tu dici è l'aspetto centrale della vertenza e il TIM probabilmente sarà uno degli apripista di questa cosa, cioè la digitalizzazione del lavoro, così come l'ha chiamata Confindustria, tutti i convegni che si stanno attuando sull'industria 4.0, l'accordo firmato il 9 marzo tra Confindustria, CGIL e CISL UIL, dove nel primo paragrafo dicono che bisogna affrontare la questione della digitalizzazione del lavoro perché porterà sacche di esuberi e di disoccupazione enormi. Anche, mi colpì quel documento, anche nella parte manufatturiera. Quindi immaginatevi un'azienda di servizi come la nostra. E quindi non solo loro recuperano attività e lavoro con questi aspetti, diciamo così, di digitalizzazione, ma estraggono maggiore profitto dal singolo lavoratore, quindi la famosa produttività individuale che ricercano da tempo la otterranno, e la otterranno sia sul lavoro che rimane, quindi quello che lavorerà di più e a cui sarà estratto più plus valore, come si diceva una volta, e dall'altra con la mancanza di lavoro per gli altri. Per questo motivo, questo è il motivo fondamentale, noi abbiamo elaborato una proposta che cerca di come dire, prendere la palla al balzo e cominciare a invertire una tendenza di perdita di diritti e di salario, riprendendo poi una vecchia proposta che però da anni politicamente e soprattutto sindacalmente non si è più agitata, che è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Questa proposta noi l'abbiamo presentata al Ministero, ovviamente, ai lavoratori, ma agitandola da un punto di vista prettamente economico. Cioè è una proposta che in questa fase, e proprio per le motivazioni che dicevo prima, la digitalizzazione del lavoro, permette alle aziende di sostenere questo costo maggiore pur ricavandone un maggiore risparmio, pur ricavandone un maggiore profitto. L'esperienza per esempio di questi 8 anni di solidarietà fatti in team, dove paradossalmente noi abbiamo lavorato meno, c'è stata una riduzione di attività, oltre al risparmio perpetrato sul nostro salario, l'azienda comunque, come dicevo, ha ripreso un trend positivo e di crescita dei profitti. Quindi, tanto per parlarci chiaro, pur non essendo una proposta rivoluzionaria, perché non distrugge i profitti, non distrugge il capitalismo, ma va in contrasto con le politiche iperliberiste attuali, e però proprio in questo momento è necessario fare delle proposte che
scusa, ti interrompo, io era una domanda che ti volevo fare, quella della proposta, perché l'ho letta, è interessante. Più che altro mi sembra che, come hai detto tu, sicuramente non è che è rivoluzionario, non è che dà il controllo diretto ai lavoratori, esatto. E va bene, questo è un altro discorso. Detto questo, più che altro mi sembra che smaschera la retorica attuale dei piani aziendali, esatto. Smaschera, perché mette su uno stesso livello la questione economica, insomma fa calcoli appunto in un certo senso aziendali, e dicendo però si può fare in un altro modo.
Eh sì, pensate che noi abbiamo messo raffrontato l'ammortizzatore sociale fin qui utilizzato, solidarietà difensiva, che non è né più né meno che la cassa integrazione che ci propongono.
Infatti,
adesso
ci vuoi spiegare? Ok, ce l'hai spiegata,
sì, la cassa integrazione dal 2016, se non sbaglio, ha equiparato la solidarietà difensiva, che noi abbiamo già sperimentato anche prima di questa riforma, e pagando quindi esattamente alla stessa maniera, quindi noi al massimo ci viene pagato il 52% della parte di astensione del lavoro che abbiamo usufruito. Quindi noi facevamo 25, 24, 23 giorni l'anno di solidarietà, di quei 23 giorni ci venivano pagati solamente il 52%, esclusi contributi e rate, i vari di contributi, che quelli vengono conteggiati soltanto figurativamente. La cassa integrazione fondamentalmente funziona uguale e, come dicevo, da un punto di vista economico il guadagno è solo per l'azienda. Viceversa, una riduzione, immaginate, di soli 20 minuti giornalieri al lavoratore in team prevederebbe un risparmio con stima al ribasso di circa 97 milioni di euro l'anno. Immaginate che per restituire il 50% della decurtazione salariale basterebbe il 30-40 milioni di quei 97, e quindi l'azienda manterrebbe un cospicuo risparmio, avrebbe, come dicevo, una maggiore produttività individuale, perché ormai è assodato che tutti gli studi riconoscono il fatto che lavorando meno ore il lavoratore è più portato a dare una prestazione maggiore, e i risultati anche macroeconomici dell'azienda lo dimostrano. E in più però andremo verso una soluzione di civiltà, la voglio chiamare così, che da anni non se ne parla più. Sono 100 anni che non parliamo più di riduzione d'orario. Forse è il caso che le aziende che hanno estratto fior di profitti dai lavoratori comincino comunque a sobbarcarsi anche di alcuni costi che non possono essere sempre sulle spalle di chi lavora.
Senti, domanda un po' difficile, però poi provo a semplificarla dopo, diciamo. Qual è, secondo te, il rapporto che c'è fra questa ristrutturazione, le dinamiche sindacali interne e la ristrutturazione delle relazioni industriali? Perché poi l'abbiamo detto un po' a battuta prima, la ristrutturazione in Telecom dura da 15 anni. In questi 15 anni il sistema di relazioni industriali ha avuto tante cambiamenti e sfaccettature. Ovviamente, diciamo, il punto in comune è stato un arretramento dei diritti ai lavoratori, insomma un arretramento della forza contrattuale dei lavoratori, questo, diciamo, è abbastanza oggettivo, però ci sono stati anche dei passaggi significativi in questo. In maniera un po' più semplice, ovviamente relazioni industriali, attori sindacali, la triplice, i confederali. Qual è il rapporto fra le basi dei lavoratori, i compagni, il sindacalismo di base, e qual è il rapporto fra la triplice e l'azienda in Telecom?
Allora, da battuta a battuta dico che noi ammortizzatori sociali l'avevamo stoppati o fermati a seguito diciamo, del movimento conflittuale che si è espresso in azienda dal 2016 fino a quasi tutto il 2017, tant'è vero che oltre al sindacalismo di base anche parte del sindacalismo confederale era contrario a firmare nuovi accordi sulle ammortizzatori sociali. Ma perché? Perché i rapporti di forza e la conflittualità espressa da circa 45.000 lavoratori impedivano, come dire, legavano le mani dietro la schiena, per utilizzare un'immagine, ai sindacati, e quindi si erano tutti rifiutati fino allo scorso marzo di firmare qualsiasi tipo di accordo che prevedesse esuberi e ammortizzatori sociali. La verità, ce la dobbiamo dire, è che l'arretramento di quel movimento conflittuale ha fatto riprendere ottimismo all'azienda, ha slegato le mani, come per utilizzare quell'immagine, al sindacato, diciamo così, più collaborazionista, e quindi l'azienda si è sentita nell'opportunità, se vogliamo anche il vuoto governativo che c'è stato da circa 3 mesi, si è sentita nella possibilità di aprire nuove procedure che sono andate direttamente al Ministero, mentre altre volte si partiva da una trattativa sindacale e aziendale, stavolta sono andate direttamente al Ministero per utilizzare la procedura della cassa integrazione. Una parte di questo problema è il fatto che il sindacato in generale non si è posto da diversi anni a sta parte, e ancora oggi, un immaginario diverso da quello che aveva di fronte, da quello che aveva vissuto fino allora. E la nostra proposta si è cimentata con tutte le sue contraddizioni, perché non è una proposta ideale, è una proposta che noi riteniamo come dire, calata in quello che è la realtà che viviamo, quindi è con alcune contraddizioni presenti, ma che secondo noi va verso un immaginario diverso da quello che abbiamo vissuto fino adesso, e che secondo noi indica una strada che dobbiamo ricominciare a percorrere. Non è possibile continuare a pensare che si facciano accordi in cui la premessa dice che per aumentare la produttività, per aumentare l'efficacia, per aumentare l'efficienza, e non c'è mai scritto una cosa per aumentare la qualità della vita di chi lavora, per aumentare lo spazio di tempo liberato, per ridurre l'orario di lavoro, visto che si estrae sempre più profitto, come dicevo, in tempi più ridotti. Questa cosa qui noi l'abbiamo persa, noi dico come compagni, come attivisti sindacali, come militanti, abbiamo perso completamente la capacità di immaginare percorsi alternativi, diversi, e proporli. Non dico poi avere la capacità e la forza di imporli, questo è un altro passaggio, però ricominciare ad immaginarli quantomeno c'è dovuto.
Ma infatti, proprio riprendendo quello che hai appena detto, dicevi che non è una proposta rivoluzionaria, è vero, non è il potere politico nelle mani di chi lavora e di chi è sfruttato, ma d'altra parte ha un portato importante una proposta del genere, perché su due piani: uno, inverte completamente la retorica sul lavoro che è stata fatta negli ultimi 15 anni in Italia, e non solo, direi in tutta Europa e forse in tutto il mondo, perché propone la riduzione dell'orario di lavoro invece dell'innalzamento dei livelli di sfruttamento, che si avvicinano sempre di più a quelli della schiavitù. Cioè, noi a fronte di tutto questo abbiamo i governi di tutte le salse, sia quelli del PD, sia quelli espressioni dei populisti, che parlano di lavoro gratuito per gli immigrati, lavoro gratuito per i minorenni, lavoro gratuito per quegli altri. Una proposta del genere a fronte di tutto questo a me sembra quasi rivoluzionaria. E due, il punto che secondo me riportate e sottolineate con molta forza è affermare un punto di vista autonomo dei lavoratori e delle lavoratrici, ed affermare che una parte del potere nelle decisioni spetta a chi lavora nelle aziende, e gli accordi invece non possono essere sempre fatti, come dicevi bene prima, partendo dalla premessa che si deve fare per forza il compromesso sulle basi imposte dall'azienda, siano esse il risparmio, la necessità di risparmiare, perché altrimenti se no si licenzia qualcuno. Anzi, invece una proposta del genere dice no, qua una parte della decisione va presa sulla base della scelta cosciente e consapevole di chi lavora nelle aziende. Questo mi sembra un punto molto importante e molto forte, e mi sembrano al contempo piuttosto miopi quelle organizzazioni sindacali che non sostengono proposte di questo tipo e forme organizzative di questo tipo.
Se vuoi commentare questo, se no, insomma, noi abbiamo, dicevo un po' per chi ci ascolta, seconda parte della puntata, ascolteremo un lavoratore compagno di Milano che ci racconterà un po' del clima che si respira lì e di alcuni avvenimenti, diciamo, importanti, almeno anche a livello simbolico, ma in senso positivo, diciamo, sicuramente importanti. E questo, diciamo, correlato al fatto che sicuramente rispetto a questa situazione si è ricreato un percorso di attivazione dei lavoratori. I COBA stanno programmando uno sciopero per venerdì 18 maggio.
No, scusami. Domani, martedì 5 giugno.
Ho preso il locandino sbagliato.
Ho preso il volantino sbagliato,
scusate. Quindi per domani c'è uno sciopero programmato. E insomma, se ci vuoi dire questo volevo dirti. Se intanto prima di passare, di mettere uno stacco musicale e sentire il compagno di Milano, ci vuoi un po' raccontare dello sciopero che è avvenuto e dello sciopero che ci sarà, e un po' anticipare qual è il clima nelle assemblee e la corrispondenza che faremo poi col compagno di Milano, ti lascio la parola, poi mettiamo un po' di musica e ci organizziamo quella corrispondenza.
Sì, lo sciopero del 18 maggio che citavi te è stato uno sciopero immediato all'apertura delle procedure, in cui alcune organizzazioni del sindacalismo di base autonomo di categoria ha immediatamente deciso di convergere su questo segnale immediato che abbiamo voluto dare. Domani invece abbiamo uno sciopero, diciamo così, se vogliamo, di un peso maggiore. Primo perché con il governo insediato ci andiamo subito a presentare a Montecitorio con le nostre caratteristiche e le nostre cose da dire. Secondo perché il governo e in generale l'intervento pubblico, il Ministero del Tesoro sono parte integrante di questa vertenza. Con l'entrata della Cassa Depositi e Prestiti in team, che sembrava un ruolo, diciamo, da stampella di questo o di quell'altro azionista, in verità a noi sembra che ha sempre un ruolo più determinante, e di questo noi dobbiamo investire il governo, perché le dichiarazioni fatte per esempio dai 5 Stelle, che tra l'altro più volte abbiamo avuto modo di spiegargli quali sono le caratteristiche di queste aziende, del settore, della categoria, e sentire la Lombardi che fa un video in cui spiega che loro hanno avuto parte determinante nel fare pressione a Calenda che chiedesse la separazione della rete da TIM, ci fa particolarmente orrore, perché separare la rete dall'azienda TIM significa impoverire il patrimonio aziendale della TIM, con ricadute devastanti sull'attività dei lavoratori. Oltretutto, a nostro parere, ci sembra che sia, come dire, un aiuto ai piani aziendali, perché in sede di Ministero di trattativa di cassa integrazione l'azienda ha detto che, siccome per quanto riguarda TIM il quinquennio in cui può usufruire degli ammortizzatori sociali una volta fatta quest'anno di cassa integrazione non sarà più percorribile fino al 2020, e quindi i 4.500 esuberi potrebbero essere gestiti con licenziamenti, se si fa una separazione della rete, la new co che si va a creare può usufruire di nuovi ammortizzatori sociali. Quindi la spinta governativa del risparmio, del nuovo new deal di questo governo è tutt'altro che in discontinuità con i precedenti, cioè governi che aiutano quindi la parte confindustriale,
privatizzano, liberalizzano,
esatto, e con i soldi pubblici. Quindi ci andiamo lì e ci andiamo a far sentire per questo. È importante perché siamo riusciti anche questa volta a far coagulare la parte migliore del sindacato, che domani si dà appuntamento a Montecitorio, e perché alcune delegazioni da diverse parti d'Italia cercheranno di venire a Roma proprio per questo aspetto degli incontri che ci saranno con la Cassa Depositi e Prestiti, e speriamo anche con i parlamentari insediati.
Perfetto, se volete aggiungere qualcosa, se no allora un po' di musica che ci sta sempre, e poi ci organizziamo per sentire il compagno da Milano.
Mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche unghie,
e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene. Spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente e non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone mi sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. 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 Con le mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso, pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come da poco. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo.
Allora, adesso abbiamo in collegamento un mio collega, un compagno di Milano, nonché tecnico della team, e a cui ho chiesto di fare un intervento perché appunto in merito a che clima c'è in azienda rispetto a quanto raccontò fino ad ora, credo che sia uno che la può descrivere nel migliore dei modi, e nonché è stato un protagonista della stagione di lotta del 2016-2017 in team, e quindi ti chiedo subito: qual è il clima, che cosa è successo in questi giorni a Milano e soprattutto dove nascono certe idee, certe sensazioni?
Ciao a tutti, ciao Riccardo. Niente, il clima a Milano è da un po' di tempo che è teso. Veniamo da degli episodi spiacevoli di licenziamenti di lavoratori tecnici qui a Milano, perseguitati dall'azienda e poi licenziati. Detto questo, si è ragionato con i lavoratori qui a Milano di fare un'iniziativa nata appunto dai lavoratori per dare una risposta sia all'azienda, ma soprattutto a chi in teoria dovrebbe anche difendersi, e qui mettiamo in ballo il sindacato confederale. Abbiamo deciso di, con le assemblee che ci sono in questi giorni, per presentare la proposta dei sindacati confederali sulla contropartita contro la cassa integrazione che l'azienda ha proposto, di fare un comunicato durante questa assemblea, prima che iniziassero l'assemblea, e quindi di leggere questo comunicato, dove sostanzialmente dicevamo a CGL e CISL e UIL che non ci rappresentavano più, che non ci rappresentano più, appunto perché in un anno e mezzo di lotte che abbiamo portato avanti, organizzate dai lavoratori con l'appoggio anche dei sindacati di base autonomi, CGL e CISL e UIL in tutto questo periodo di tempo ci hanno ignorato, se non addirittura spesso e volentieri ci hanno contrastato queste iniziative. Due anni di scioperi, scioperi fatti anche per appunto i colleghi che qui a Milano sono stati licenziati, scioperi che i lavoratori hanno fatto anche in percentuali molto alte, ma dove CGL e CISL e UIL non ci hanno appoggiato. Per questo appunto alla prima assemblea che c'è stata a Milano è stato letto questo comunicato, il 90% dei lavoratori dopo questa lettura del comunicato si sono alzati e hanno abbandonato la sala della riunione. Ovviamente questa iniziativa la riteniamo importante per dare il segnale appunto che non ci rappresentano più, almeno finché seguono questa linea loro non ci rappresentano, ma non per questo noi come lavoratori, se abbandoniamo una riunione, ci fermiamo e non proseguiamo nella nostra lotta. Sceglieremo altri suonatori e cambieremo musica. Questa iniziativa ovviamente non si fermerà alla prima assemblea sindacale a Milano, ma verrà fatta anche in altre parti della Lombardia, speriamo, e noi la stiamo propagandando per farlo ovviamente in tutto il territorio nazionale. Appunto il clima a Milano poi è particolarmente teso, appunto come dicevo, soprattutto perché continuano a piovere provvedimenti disciplinari ai lavoratori, e ci sono stati già a seguito di questi provvedimenti disciplinari due licenziamenti punitivi, noi riteniamo, soprattutto per un collega tecnico di Milano licenziato perché era un attivista di queste lotte che Riccardo giustamente ricordava, licenziato, pedinato per due mesi e poi licenziato. A questo noi non possiamo accettarlo.
E Andrea, ti chiedo pure a questo punto come è stata presa questa iniziativa dal sindacato confederale a Milano.
No, ho capito, come è stata presa?
Dal sindacato confederale questa iniziativa, se ci sono state
risposte. Sì, ovviamente ci sono rimasti molto male. A seguito di questa prima iniziativa abbiamo ricevuto anche dei messaggi dall'RSU dicendo: ma perché ve ne andate, perché abbandonate, facciamo un contraddittorio, ma contraddittorio con chi per due anni ci ha ignorato, ci ha contrastato, che contraddittorio possiamo avere? Il 25 febbraio del 2017 eravamo in 5.000 a Roma, tutti i lavoratori senza bandiere, e CGL e CISL non c'erano. A Milano il 26 novembre eravamo in 2.000 senza bandiere e CGL e CISL non c'erano. Quindi alla risposta che ci sono rimasti male, che abbiamo abbandonato, che abbandoniamo le loro assemblee perché non ci rappresentano più, noi rispondiamo che potete rimandarci pure male, ma noi abbiamo un'altra idea di sindacato, di difesa dei lavoratori che non corrisponde più alla loro. E possono anche trovare mille scuse, ma finché non cambiano registro noi proseguiremo per la nostra strada.
Ok, sì, insomma, capiamo, ne abbiamo parlato già tante volte di questa situazione. Nei fatti io mi sento di dire che sicuramente i sindacati confederali ormai da diverso tempo, diciamo, attuano delle strategie che sono in sostanza strategie simili a quelle delle aziende. Insomma, quindi la rappresentanza dei lavoratori è un discorso complicato e complesso, che nei fatti oggi si sta dimostrando, diciamo, nella sua sfaccettatura più diretta e più terribile. Ora una abbiamo iniziato giustamente presentandoti, che ricordando che in Telecom, in Team, l'anno scorso ci sono state le mobilitazioni molto importanti. Ovviamente dopo quelle mobilitazioni che hanno prodotto momenti di piazza molto partecipati, hanno prodotto sicuramente anche una ripresa di un movimento di lavoratori del settore delle telecomunicazioni, naturalmente come succede poi c'è sempre una fase un po' di calo. Ecco, oggi con queste novità proposte dall'azienda si ritorna e tu ci hai delineato un clima complicato lì su Milano, mi immagino che un po' in tutte le città italiane in questo momento c'è questo dibattito fra sindacati, un dibattito che risulta essere acceso rispetto poi alla componente, diciamo, dei confederali e dall'altra parte sicuramente i compagni, il sindacalismo di base, che prova sicuramente ad avere un'altra impostazione. Qui, prima di sentire a te, abbiamo anche un po' ragionato e parlato della proposta che i COBAS stanno mettendo sul piatto, che a noi ci sembra nel merito interessante, ma uno dei punti che a me sembrava interessante era proprio che cercava di smascherare prima di tutto la retorica aziendale, cioè nel senso si può fare in un altro modo, e nei fatti si può diciamo tenere in considerazione diversi aspetti di un'azienda, però in questi diversi aspetti i lavoratori hanno un ruolo determinante. Valutavamo insieme con i compagni qui che una delle cose più importanti di questa proposta è quella appunto che rimette al centro, diciamo, i lavoratori che devono prendere le decisioni per quanto riguarda il proprio futuro. Ecco, ci aiuti anche tu a commentare un po' da un lato appunto la proposta aziendale con gli esuberi, con la tecnologia che dovrebbe sostituire l'uomo, e quindi da un lato sicuramente esuberi, però anche aumento dei ritmi per i lavoratori, ecco, l'organizzazione del lavoro che è un punto centrale di questa ristrutturazione e quindi anche dell'avvertenza, dall'altro il ragionamento su delle proposte che invece, diciamo, mettono in evidenza come nei fatti un altro modo è possibile.
Certo. Sì, no, quello che sta succedendo un po' in Team sembra un po' quello che succedeva in Fiat negli ultimi anni 70, gli anni 70 e anni 80, dove un'azienda che comunque produce utili, perché non so se Riccardo l'ha menzionato, questa azienda nel primo trimestre del 2018 ha fatto il 25% in più di utili rispetto al primo trimestre del 2017, quindi un'azienda assolutamente che non ha bisogno di sovvenzioni statali perché è in crisi, assolutamente, un'azienda che ha già ampiamente usufruito di ammortizzatori sociali come la solidarietà, e quindi chiedere ulteriormente sacrifici ai lavoratori con tagli di costi, tagli di salario e tagli dei diritti ci sembra una cosa particolarmente assurda, soprattutto ti ripeto, in un'azienda dove di lavoro ce n'è in abbondanza e anche di più, non ce la facciamo stare dietro alle cose e dobbiamo darle anche addirittura in outsourcing. Quindi mancanza di lavoro non esiste in questa azienda, anche con la DigiTeam che poi loro sbandierano ai 420, anzi servirà sempre più personale da formare ovviamente perché con le nuove competenze, ma di lavoro quindi ce n'è, lavoro ce n'è, gli utili si fanno, e quindi riteniamo assurdo dover ancora pagare di tasca nostra questa ristrutturazione aziendale. E la proposta che si è fatta, che i COBAS hanno fatto, ci sembra che vada in questa direzione, quella di non far pagare più ai lavoratori la crisi aziendale di questa azienda, ma mettere al centro la vita dei lavoratori e con la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. È una cosa che stiamo vedendo che può succedere in altre parti d'Europa, è una strada percorribile. È innovativa anche per il sindacalismo di base, che finalmente si toglie da quella nicchia del dire sempre no, ma parte con una proposta propositiva e dice ok, vogliamo proporre una cosa innovativa all'azienda, dove noi non diciamo no, ma vi proponiamo un accordo, una soluzione dove si fanno sì gli interessi aziendali perché c'è un risparmio per l'azienda, ma soprattutto si mette al centro appunto il lavoratore con una riduzione degli orari di lavoro a parità di salario. Questa secondo me è la strada che si deve percorrere, non è più gestibile una richiesta continua allo stato di ammortizzatori sociali e farla pagare sempre comunque poi anche al lavoratore con un abbassamento di stipendio che già ce l'hanno abbassata in questi ultimi 2 anni e mezzo e più, con appunto le disdette dei vari contratti che ci sono stati, e quindi perdite di diritti e queste cose qua, noi non ci stiamo più, e quindi ben vengano queste proposte innovative e dirompenti che possono sicuramente, che mettono sicuramente al centro la vita e la dignità dei lavoratori.
Ok, senti, bene, io penso che un'ultima cosa che ti chiederei, ne abbiamo parlato prima, domani c'è uno sciopero, un ennesimo sciopero, ci sarà un appuntamento anche con Montecitorio, Riccardo ce lo ricordava, ne approfitterei della corrispondenza un po' per rilanciarlo insieme a te, insomma qual è su questo il clima a Milano, cosa ti aspetti, è un passaggio importante, come lo reputi in prospettiva anche futura?
Sì, a Milano ci sarà un'adesione abbastanza importante, speriamo, allo sciopero. È un segnale che daremo all'azienda, in quanto poi dopo due giorni ci sarà la ripresa del negoziato sulla cassa integrazione piuttosto che altro, e noi vogliamo dare un segnale all'azienda, ma anche a chi fino a ieri si è arrogato il diritto di tutelarsi, e dice, ci sono altri attori anche oggi in campo. Noi aderiremo, ci stiamo lavorando per aderire in massa a questo sciopero, e questo è un nuovo inizio per appoggiare appunto una proposta innovativa e per tutelare finalmente i nostri diritti.
Perfetto, io mi sembra che sia stato chiarissimo, io ti ringrazio per la disponibilità che ci hai dato. Grazie a partecipare alla nostra corrispondenza, ci risentiremo nelle prossime settimane sperando di raccontare delle vittorie dei lavoratori e delle lotte dei lavoratori. Intanto un saluto e buona lotta.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Finché sei in tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi solo l'abbaglio di chi da dietro spera. Tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga. C'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada. Nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, perché non hai mai domandato una mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, perché non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli bene, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora. Potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo piglia più di ciò che dà, e non sbaglierà, e se sbaglia un altro pagherà.
Il potere non lo logora, il potere non lo logora.
Torniamo in voce, insomma, ritorniamo a parlare di TIM Telecom, concludiamo la puntata. Io ripasserei la parola al compagno che abbiamo qua in studio, sia perché mi diceva che vuole fare una precisazione su una questione che riguarda le proposte sindacali, in particolare le confederali, ma poi gli chiederei anche un po' di ricordarci gli appuntamenti di domani dello sciopero, di ricordarci un po' i punti salienti di questa vertenza, e ovviamente, diciamo, io ricordo che invece da questi microfoni la massima disponibilità a sostenere questa lotta, a sostenere questi appuntamenti, a continuare a ragionare di questioni importanti che ogni volta che, insomma, stiamo insieme a questi compagni sindacati affrontiamo, e che riguarda sicuramente la questione dei tempi di lavoro, degli orari di lavoro, dei ritmi di lavoro, che ci sembra a noi qua dai microfoni di Rispondenza Operaia un punto particolarmente importante per quanto riguarda i lavoratori, le lavoratrici e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sì, la mia precisazione è proprio in funzione delle ultime parole che stavi dicendo. Perché noi viviamo dei tempi in cui la riduzione dell'orario di lavoro è un obiettivo che comunque oggettivamente ci troveremo ad affrontare, perché lo stesso Fondo Monetario Internazionale richiede la riduzione dell'orario di lavoro, perché sanno perfettamente che, come dicevo, la digitalizzazione delle attività lavorative porterà a enormi sacche di disoccupazione. Quindi il problema è capire quanto ce lo facciamo pagare questo orario in meno. Il sindacato confederale, che ovviamente è altrettanto cosciente della fase in cui ci andiamo a cimentare, ha per esempio proposto, in continuità con altre proposte di rinnovo contrattuale nelle telecomunicazioni, l'istituzione di un fondo di solidarietà, appunto, che questo fondo andrebbe, appunto, a coprire in tutto o in parte la parte di decurtazione salariale relativa alla riduzione dell'orario di lavoro. Noi su questa proposta abbiamo espresso un netto no all'interno, ovviamente, della opposizione al rinnovo contrattuale, perché quel fondo di solidarietà si compone di varie parti, di cui una è la trattenuta in busta paga dei lavoratori, uno dei contributi dell'INPS, quindi sempre sottratti dai soldi dei lavoratori, tre dalla fiscalità generale, quindi sempre dalle nostre tasse, e infine una quota parte dalle aziende. Ciò significa che, pure che queste quote siano tutte uguali, tre quarti le pagherebbero i lavoratori dipendenti e un quarto le aziende. In più, il fondo istituito per settore, come dire, renderebbe molto appetibile a tutte le aziende di usufruire di quel fondo, e quindi poi l'apporto che i lavoratori porterebbero sarebbe iniquo rispetto alla domanda che ci sarebbe rispetto alla copertura della riduzione orario. Quindi di fatto diventerebbe inutile, se non per quelle poltrone e quei posti che andrebbe a creare in cogestione tra Confindustria e sindacati. Allora noi diciamo che va presa questa direzione, e la direzione è che le aziende si facciano carico di questa riduzione. Vogliamo partire oggi con una parte di questo carico, vogliamo partire oggi con una parte non totalmente, diciamo così, pienamente lineare, però dobbiamo partire in questo senso, e i soldi li devono mettere le aziende, non li possono mettere sempre i lavoratori e basta. Questo è uno dei tanti motivi per cui domani, 5 giugno, dobbiamo essere presenti a Montecitorio, dobbiamo scioperare in tanti, e in modo tale che quando andremo agli incontri con la Cassa Depositi e Prestiti e con i parlamentari potremo dire che i lavoratori, la maggior parte di essi, quelli non assoggettati e non succubi dal pensiero, diciamo così, aziendale o comunque collaborazionista, vogliono un altro tipo di azienda, ma anche un altro tipo di lavoro, un altro tipo di vita, con più tempo liberato e più tempo per le loro vite.
Perfetto, io ti ringrazio per la tua disponibilità a partecipare alla nostra trasmissione. Insomma, per noi è importante avere questi tipi di corrispondenza e sostenere questi tipi di lotta. Io ci ha chiamato un compagno per ricordare di un convegno domani, lo faccio volentieri. È un convegno che appunto ci ha chiamato per questo, riguarda proprio queste teme. Si chiama, il convegno è intitolato proprio Tempi di lavoro. perché è necessario ridurre l'orario di lavoro. Il convegno si terrà domani a partire alle 9:30 alla facoltà di lettere, e insomma appunto accolgo la richiesta di comunicare questo appuntamento e ribadisco: domani convegno tempi di lavoro università di lettere. Ora metteremo un altro stacco di musicale e torneremo in voce da Radio Onda Rossa, provando a sentire dei lavoratori che sono in protesta, in presidio in Calabria dopo il fatto tragico, l'avvenimento tragico che è successo ieri, cioè l'assassinio, l'omicidio di un lavoratore attivo nelle lotte dei braccianti in Calabria. I giornali, le mainstream hanno facilmente e tranquillamente oscurato la notizia. Dai microfoni ritenevamo importante fare una corrispondenza che parlasse di questo. Stiamo provando a contattare qualche lavoratore, ci riaggiorniamo fra qualche minuto.
just passed through, should be with you in about a minute.
Yo, broken dialect, no close scope, or you won't keep.